Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio podcast di Crono News. Sono contento di avere con me, dopo qualche mese nuovamente, il dottor Mauro Idone, neurologo e neuropsichiatra, con il quale insomma, parleremo di integrazione del sistema sanitario pubblico con prestazioni private rimborsabili. Quindi, come già avviene in altri paesi e come potrebbe questo essere applicato in Italia. Salve, dottor Idone, e grazie per essere con noi ancora.
Salve Cristiano, salve a tutti e io anzi ringrazio io te per questo coinvolgimento che è estremamente stimolante e anche oggi cerchiamo di dare delle risposte invece che esprimere solamente delle lamentele o di illustrare come facciamo spesso noi medici, noi sanitari, i problemi che ci sono in sanità negli ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia. Dobbiamo, insomma, non soltanto parlare dei guai, ma anche cercare di dare delle risposte. E la chiacchierata di oggi mi sembra interessante perché, tutto sommato, noi dal 1978, cioè da quando c'è il sistema sanitario nazionale, siamo abituati a considerare la prestazione, la visita specialistica, piuttosto che l'esame strumentale come una cosa da chiedere, da ottenere nel sistema sanitario nazionale, nelle strutture pubbliche, solo nelle strutture pubbliche, perché siamo abituati a considerare tutta quella che è la medicina privata, che è una grande parte dell'investimento sanitario che ogni anno gli italiani fanno dal proprio portafoglio, come altro, come una cosa spesso negativa o comunque riservata a chi diciamo, ha più mezzi economici, ai cosiddetti ricchi. La prima cosa che voglio far notare a chi ci ascolta è la dicotomia professionale che dal 1978 c'è tra il medico privato e il medico pubblico, come se in qualche modo il medico pubblico avesse una maggiore credibilità, come se in qualche modo la prestazione effettuata nella struttura pubblica è diversa e migliore qualitativamente ed eticamente rispetto alla prestazione effettuata nella struttura privata, dove però pagando si possono avere servizi che altrimenti nel pubblico non si possono avere. A mio avviso c'è molta confusione in questo perché il medico, il professionista laureato in medicina che esercita la professione medica, comunque risponde da un punto di vista deontologico, morale, professionale e anche per quello che riguarda i percorsi decisionali, risponde esclusivamente all'ordine dei medici, all'ordine dei medici di appartenenza che, regolato dalle leggi dello Stato, comunque verifica la preparazione, verifica l'aggiornamento professionale, verifica soprattutto la pulizia morale del professionista e quindi nel momento in cui noi siamo autorizzati a esercitare l'ordine dei medici o lavoriamo in un ospedale pubblico o lavoriamo in uno studio privato, comunque abbiamo le stesse identiche responsabilità, abbiamo gli stessi identici compiti, abbiamo le stesse identiche necessità di qualità e di limpidezza, no? Di chiarezza
Certo.
nella prestazione. Allora, questa considerazione che da medico io faccio in maniera molto automatica, ma ovviamente nell'immaginario collettivo così non è, perché è quasi come se io vado dal medico privato compro qualsiasi cosa io voglia, ma in realtà non è così perché dal medico privato si compra la stessa cosa che il sistema sanitario nazionale compra pagando le prestazioni in prima persona, perché il medico pubblico e il medico privato rispondono alle stesse regole. Allora, in un periodo, soprattutto con la pandemia e dopo la pandemia, è stato evidente che c'è una difficoltà nel sistema sanitario, c'è una lentezza nell'erogazione dei servizi, alle volte si aspettano mesi o anni per ottenere una visita o un esame diagnostico, ovviamente che casomai sarebbe necessario in un tempo reale, di un giorno, una settimana, ma un mese al massimo, ma certamente non 10 mesi, un anno, 2 anni come spesso ci accade di sentire dalla stampa. in una situazione di questo genere, a me che tutto sommato esercito ormai da tempo immemore questa professione meravigliosa, sembra un po' assurdo non considerare, per dare risposte ai cittadini, anche l'opportunità di utilizzare da parte dello Stato prestazioni private, no? Di professionisti privati che esercitano in strutture private e che possono poi essere soggetti i professionisti a un rimborso totale dell'indennità. Cioè, l'idea qual è? Abbiamo bisogno di specialisti? Abbiamo bisogno di strutture diagnostiche e terapeutiche? Benissimo, inutile pensare di aspettare le calende greche, cioè tempi lunghissimi per costruzione di nuovi distretti, costruzione di nuovi ospedali e assunzione di nuovi professionisti. Utilizziamo i professionisti che sono già sul territorio, che soggetti a un regolamento, questo sì, pubblico, in cui vengono irregimentate le prenotazioni, le parcelle e quindi l'eventuale rimborso integrale della parcella. A questo punto probabilmente le liste d'attesa non esisteranno più e forse, se andiamo a fare due conti, sarà anche possibile appurare che all'interno di un regolamento di intesa i tempi delle prenotazioni e l'entità della parcella incassabile dal professionista, probabilmente ci renderemo conto anche che una prestazione erogata in questo modo ha un costo inferiore per lo Stato rispetto a quella erogata in un contesto pubblico strutturato, come può essere un poliambulatorio, dove c'è lo specialista ambulatoriale che ha un contratto con dei costi, con delle caratteristiche che certamente non rendono economica la prestazione erogata direttamente nel sistema sanitario nazionale. E poi il discorso di fondo qual è? Vogliamo mettere al centro dell'attenzione innanzitutto il bisogno del cittadino di assistenza? Vogliamo fare in modo che le persone abbiano un'assistenza in un tempo reale e quindi abbiano un'assistenza? Perché se io prenoto una radiografia tra un anno o un'ecografia tra due anni, probabilmente io non ho l'assistenza alla quale avrei diritto. Io credo che, seguendo questa regola, con un'opportuna regolamentazione, lo dico di nuovo, e con il rimborso totale della parcella pagata al professionista, probabilmente lo Stato risolve il bisogno del cittadino. Probabilmente è anche vero che si sottrae al controllo politico e quindi a tutte quei mille rivoli di spesa pubblica che poi non finiscono, non diventano salute per il cittadino, ma diventano ricchezza per l'amministratore politicizzato, e lo dico senza mezzi termini perché è quello che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. Allora, se noi andiamo a fare due conti, probabilmente ci rendiamo conto che in questo modo veramente il denaro pubblico va ad assicurare l'assistenza al cittadino e non a alimentare delle ricchezze che spesso servono soltanto a fare politica e non servono ad altro. Quindi io in questa idea ci vedo anche due piccioni con una fava: sottrarre al governo degli amministratori politicizzati quantità notevoli, discrete di ricchezze che possono invece essere direttamente destinate al cittadino e all'assistenza del cittadino. Ovviamente noi medici siamo comunque soggetti ai controlli e alle sanzioni degli ordini dei medici, e quello che è accaduto in pandemia lo dimostra chiaramente. Quindi noi abbiamo un livello di controllo che è quello ordinistico, per cui l'ordine certamente ci controlla regolarmente su quello che facciamo, ma a maggior ragione potrebbe esercitare un controllo qualitativo sulla prestazione professionale del professionista, inserito in questa collaborazione pubblico-privato che da sempre, comunque storicamente, è stata fruttuosa nel sistema sanitario nazionale, e poi dal Ministero e quindi dal conseguente successivo assessorato alla sanità regionale, che hanno tutti gli strumenti per controllare la qualità e la congruità della prestazione del medico. Non vedo sinceramente problemi in questo. Forse qualcuno dice che in questo modo la medicina pubblica poi viene a essere depauperata, che poi non ripartirà mai, che poi sarà, diciamo, fallimentare rispetto alla mole di professionisti privati che entrerebbero in gioco. Io dico, occupiamoci della salute del cittadino, poi se riusciamo a fare anche della buona politica nel sistema sanitario nazionale, ben venga, ma occupiamoci innanzitutto della salute del cittadino, il quale autonomamente, e quindi qua dobbiamo uscire allo scoperto rispetto a una ipocrita posizione che non manifesta e non vuol vedere quella che è la realtà, il privato cittadino quando vuole una risposta qui ed ora ai suoi problemi comunque si rivolge da solo al privato, e il cittadino che non ha i mezzi per rivolgersi al privato è quello che realmente poi rimane fuori, sia in un sistema sanitario disfunzionale, il cittadino non ha l'assistenza di cui avrebbe diritto, sia in un sistema di tipo privatistico, laddove invece il rimborso totale del costo della prestazione potrebbe essere un incentivo in ogni caso a fare un piccolo sacrificio per poi rientrare nella gruzzoletto che è stato pagato per ottenere la prestazione. Quindi sostanzialmente questa idea non è un'idea politica, non è un'idea che vuole in qualche modo esprimere un'ideologia, è un'idea che però può risolvere il bisogno di assistenza di tantissimi italiani che in questo momento l'assistenza non ce l'hanno.
Certo, ma mi sento di aggiungere a quello che lei di molto interessante ha detto, caro dottor Ridone, anche migliorando ovviamente e ampliando la scelta di medici nel sistema, anche a livello di accesso alle nuove tecnologie che sono le varie app o siti collegati, no, al ministero, o la scelta a livello regionale dei medici, insomma c'è anche, come dire, una maggiore possibilità di scelta, una fruibilità più chiara e libera rispetto alle prestazioni dei medici che si richiedono, anziché, come dire, come accade nell'ambito pubblico, sottostare a quelle poche scelte, come accade in moltissimi comuni, che insomma che i medici quelli sono, e c'è anche poco ricambio a livello generazionale, e quindi di quello ci si accontenta nei tempi pantagruelici che lei ha detto, per quanto riguarda anche esami diagnostici e prestazioni varie. Invece lei con la sua idea brillante di far confluire il privato nel pubblico, ma come dire allineando tutto, no? All'insegna delle politiche giuste, no? Che vanno create per andare incontro ai pazienti, tutto insomma ne beneficia. Quindi anche l'aspetto, come dire, telematico, collegato e di stretta attualità alla sanità ne beneficerebbe, in sintesi, non crede?
Beh, tu hai messo, diciamo, la luce su un aspetto di questa idea che a me piace molto personalmente, ma che non è secondario, cioè mettendo i professionisti in competizione tra loro, noi non possiamo che migliorare la qualità della prestazione, e quindi al cittadino non viene più offerto quel servizio se ti piace bene, se no va bene lo stesso,
esatto,
come accade adesso, ma viene offerto un servizio innanzitutto personalizzato e umanizzato, perché il cittadino può scegliersi il professionista, e in secondo luogo il professionista sa che se è ben preparato, se è aggiornato, se è esperto, se offre di sé un'immagine professionale qualitativa, lavora di più e lavora meglio. Viceversa, nel momento in cui si lascia un pochino andare, può correre il rischio anche di lavorare di meno e quindi di guadagnare di meno. Questo è un aspetto che negli anni è stato dato un poco per scontato nel sistema sanitario nazionale, dove allo stato attuale ancora non è possibile scegliersi il professionista. Noi dobbiamo andare in un servizio e prenderci quello che il servizio ci offre, quando questo servizio ci viene offerto e quando ci viene offerto in un tempo utile, in un tempo reale, in un tempo relativamente breve. Invece l'idea passa anche attraverso la contezza che se io mi comporto bene, lavoro bene, risolvo i problemi, sono disponibile e ho voglia di lavorare, certamente lavorerò più rispetto, di più rispetto a un collega che viceversa non avrà tanta voglia di produrre, non avrà tanta voglia di lavorare, non avrà tanta voglia di aggiornarsi, non avrà tanta voglia di essere disponibile per il proprio paziente. Si attiva un meccanismo competitivo che a mio avviso può essere salutare per il paziente sicuramente, ma anche per il medico, che è incentivato molto di più che non allo stato attuale a essere aggiornato, preparato e disponibile.
Certo, perché a quel punto, come dire, i medici, quelli con, come dire, con più esperienza, parlo del sistema sanitario pubblico, come dire, non si siedono più sugli allori, ma a quel punto sono per forza di cose stimolati ad offrire come dire, un servizio migliore, considerando la competitività del sistema, no? Che vede in scena ulteriori professionisti e, insomma, che mettono, come dire, in luce i propri servizi. Quindi mi sembra molto interessante. Per quanto riguarda, questi sono i pro, i contro sono d'accordo con lei, insomma, non ce ne sono, perché dal momento che si crea una fruizione libera e quindi c'è una maggiore offerta, no, di servizi che va, se non a parificare, ma comunque a andare incontro a quella che è una domanda immane da parte dei pazienti, si riducono, costi, tempi di attesa, aumenta la qualità del servizio e soprattutto la ricaduta sociopolitica di questa sua teoria è grande, perché spoliticizzare l'ambito sanitario è cosa importante, perché si dà una maggiore, come dire, apertura all'esterno, e quindi si creano meno vicende fastidiose o, come dire, di dubbia etica rispetto alla gestione di quest'area fondamentale del nostro paese, che è la sanità. Dottore, vuole aggiungere altro in merito a questo, quello che già è stato, devo dire, fantasticamente chiaro, però se le sovviene altro, siamo qui. Considerando che lei sa bene, anche rispetto al scorso podcast collegato ai cambiamenti che suggeriva per il sistema sanitario nazionale, abbiamo avuto, insomma, un ottimo riscontro da parte dei nostri lettori, e anche, insomma, molte domande di chi, insomma, da parte di chi si sente inascoltato, come diceva lei, e vuole sapere, vuole confrontarsi.
Guarda, io volevo solamente ripetere, perché così rimanga più chiaro, che questa idea, no, dovrebbe essere comunque soggetta a una regolamentazione. Quindi non è che poi si va al far west delle prestazioni specialistiche, si va a una gestione regolamentata di un sistema privato che finalmente può emergere e può entrare a pieno diritto nella gestione della salute pubblica. Questo io credo che debba essere sottolineato, perché altrimenti qualcuno può pensare che uno dice, liberi tutti, si facciamo quello che ci pare, poi tanto paga lo Stato. Non è assolutamente
no, cioè, occorre una supervisione importante.
Nei paesi anglosassoni le assicurazioni hanno ampiamente dimostrato come sia assolutamente necessario e possibile controllare poi la qualità e la quantità delle prestazioni erogate. E poi L'altro concetto che mi faceva piacere ripetere e stressare un minimo è cerchiamo tutti di dare delle idee, perché lamentarci che il sistema non c'è, non funziona, è facile, no? Non costa niente, abbiamo anche ragione tutto sommato, e quindi ci sentiamo con la coscienza a posto quando l'abbiamo fatto, però poi rimaniamo sempre con i problemi risolti, anzi nei miei 40 anni di laurea con problemi sempre più irrisolti o con situazioni che si sono sempre più modificate fino a configurare in alcuni casi l'assenza del servizio sanitario per il cittadino. Noi invece diciamo ok, noi ci siamo, abbiamo delle idee, cerchiamo di discuterne e di attuarle, cerchiamo di essere propositivi, per cui quello che io voglio lanciare ai nostri ascoltatori e a chiunque abbia piacere di discutere di queste cose è: discutiamo per migliorare, per proporre, per innovare realmente. Non basta dire no, io sono per il sistema sanitario pubblico, per cui a me tutto quello che è privato non interessa, perché questa logica ha condotto per esempio nella città di Napoli all'assenza di pronto soccorso, che è una cosa gravissima, è una cosa che esclude proprio i più fragili e i più deboli dall'assistenza sanitaria. Diciamo ok, noi conosciamo bene quali sono le carenze, quali sono le falle del sistema sanitario nazionale, bene, come vogliamo fare per ripararle? Allora, non piace l'idea del dottor Idone? Benissimo, creiamo, diamo un'altra idea che sia migliore, ben venga, io sarò il primo ad accettarla, però dobbiamo imparare non a piangerci più sui piedi, ma a essere positivi, propositivi e costruttivi, perché ne abbiamo bisogno, perché il nostro paese ne ha bisogno, la nostra città ne ha bisogno.
Certo, e vorrei aggiungere, oltre a quello che diceva lei, a tal proposito, ai tanti che, insomma, che ci hanno scritto soprattutto via Facebook in merito, insomma, all'articolo e podcast scorso con il dottor Idone, anche via mail, anziché soltanto manifestare e siamo contenti, abbiamo avuto anche, insomma, non poche più che lamentazioni, insomma, valutazioni di chi pensa che, insomma, siccome le cose si sono sempre fatte in un certo modo, occorre che vadano sempre in un certo modo senza cambiamenti. Invito comunque tutti a, oltre, insomma, a commentare, a darci feedback, che è molto gradito, anche, insomma, a proporre, no, argomenti ulteriori o chiarimenti rispetto a quello che di cui stiamo discutendo oggi con il gentilissimo dottor Idone, così, insomma, da aver modo di mettersi in gioco, perché, insomma, la società civile siamo noi, quindi non è mai retorico ripetere quanto ha saggiamente espresso il dottor Idone, ovvero, insomma, dobbiamo essere propositivi, proattivi e, insomma, non fossilizzarci in giaculatorie, insomma, che si ereditano da generazione in generazione, e quindi è importante essere presenti. Dottore, io la ringrazio tantissimo per essere stato con noi. Naturalmente questo podcast sarà parte di un articolo che leggerete su Crono News in questi giorni, e mi auguro di avere presto ancora con noi il dottor Idone per affrontare un nuovo argomento, magari suggerito proprio da voi. Grazie dottore, buon lavoro.
Grazie a te Cristiano, a tutti buona salute.
Noi abbiamo concluso questo podcast, grazie dell'ascolto. Cristiano Luchini per Crono News.